Pagina 3.
Bonan matenon, bonan matenon, da Edoardo Camurri, eh?
Da Lazrak Benkade e bonan
matenon. Sì, è il buongiorno, buongiorno solito, solo che abbiamo deciso questa mattina insieme con Lazrak Benkadi, che condurrà questa mattina Pagina 3. Io gli sarò semplicemente così accanto, poi vi spiegheremo perché. Abbiamo deciso di aprire la nostra trasmissione dicendo buongiorno, buongiorno in esperanto, quindi utilizzando una lingua della pace, una lingua utopica, una lingua di tutti gli stranieri. Queste erano le intenzioni dell'esperanto. Ecco perché oggi la giornata di Radio 3 si intitola proprio Tutti stranieri. Il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani, che ricorre proprio ogni anno nel giorno della Dichiarazione Universale del 1948 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E quindi Radio 3 ricorderà e racconterà questa giornata importantissima. Ascolteremo, dando proprio voce ai rifugiati, gli esuli, gli stranieri arrivati nel nostro paese. Saranno loro che occuperanno tutto il palinsesto di Radio 3, ma non solo il palinsesto, ma anche le redazioni. Questa mattina ci siamo trovati a proprio preparare le puntate, quindi come dire, quello che voi ascoltate questa mattina alla radio è la parte ultima di un lavoro, di un incontro che inizia davvero anche all'ingresso della sede di Via Asiago, con le guardie che stanno all'ingresso, che non capiscono bene quello che sta capitando. Quindi l'integrazione esiste al di là del testo, al di là, proprio questo è un vecchio principio filosofico. Ecco, con me questa mattina, anzi a condurre questa mattina Pagina 3, è Lazrak Benkadi. Io chiedo, ti saluto di nuovo, sono molto felice.
Grazie.
E chiedo innanzitutto, presentati, chi sei, cosa vuoi, perché sei qui?
Allora, perché sono qui? Intanto sono Lazrak Benkadi, ho 41 anni e vengo dall'Algeria. E sono rifugiato politico e ho lasciato l'Algeria all'epoca della guerra civile, a fine anni 90. Insomma, 98 sono arrivato a Napoli, sbarcato a Napoli, in una maniera diversa dello sbarco attuale. Insomma, sono arrivato dentro una cabina, una nave mercantile, e niente, dopo un viaggio di 38 ore circa, sono riuscito ad arrivare a Napoli e da lì è cominciata la mia avventura.
Ecco, però quello che a me, insomma, ovviamente è tutto molto interessante, è tutto. Tu hai fatto questo viaggio in questo mercantile, dove eri nascosto?
Nel motore.
Sì. Ma cosa succede? Cioè, quando si arriva in Italia, in questo caso sei arrivato a Napoli.
Sì.
E dopo, qual è la prima cosa che si fa? Cioè, il primo atto, cioè tu riesci ad arrivare in qualche modo, metti piede nel porto.
Mm-hmm.
E poi?
Poi, superando il shock del viaggio, eccetera, non riesci a pianificare nulla, perché di solito uno, quando fa un viaggio, c'ha un piano, c'ha i mezzi, c'ha dove va, c'ha un programma, insomma. Nel mio caso non c'avevo niente, nel senso che tutto riduce a nulla. Anche in qualche maniera i palazzi non hanno significato, è come fosse ero in un deserto.
Era un mondo bidimensionale, sì, per certi versi.
Sì. E la domanda è dove vado, quella che fai, no? Di solito dove vado, però senza risposta, insomma. C'hai tante domande che non hai la risposta, perché non c'hai i mezzi, perché sei spaventato, perché tutto è nuovo. E quando uno non ha scelte, fa i miracoli, cioè, nel senso, funziona in qualche maniera così. Uno produce un'energia, una forza per sopravvivenza. E
qual è stato il primo miracolo?
Il primo miracolo è dormire per strada, insomma, quello è il primo miracolo. Quando arrivi a pensare solo per mangiare e dormire, la tua mente non produce progetti, non ti sarà. Credo che l'intelligenza umana, senza alcuni bisogni, tipo mangiare, dormire, fare la doccia, credo che non sei più intelligente, non sei più genio. Perché ti senti, perché certo. ti bastano queste tre cose e sei, non hai la capacità anche di reagire. Però diciamo che la voglia di...
E adesso cosa stai facendo?
Adesso, diciamo, dal rifugiato... Dal 98 a oggi, diciamo, ho avuto un grande percorso di vita e poi alla fine, diciamo, che mi sono realizzato qualcosa di utile, insomma. Adesso mi occupo sempre del mio passato, insomma, no? Vedendo attraverso gli altri che arrivano. E lavoro in un'associazione che si chiama il Centro Astalli, che si occupa da tantissimi anni di
qui a Roma?
A Roma, a Piazza Venezia, insomma, e si occupiamo insieme a altre, diciamo, altre forze umane che occupiamo delle persone che appena sono sbarcate, rifugiati e richiedenti asilo, insomma.
Vabbè, questa è la tua storia, avremo modo ancora di raccontarla, di vederla questa mattina a pagina 3, ma però pagina 3 è la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web. Allora, questa mattina ci siamo incontrati e tu hai scelto alcuni articoli da presentare ai nostri ascoltatori.
Cominciamo con il primo articolo, è il Corriere della Sera, pagina 41, che parliamo della guerra. La guerra non aiuta la scienza, danneggia Einstein e Marconi, come ha scritto Riccardo Chiaberce.
Sì.
Un convegno a Roma sui rapporti tra il primo conflitto mondiale e il sviluppo della ricerca. E...
Sì, questo è un intervento che leggerà oggi Riccardo Chiaberce, proprio durante dei lavori per un convegno sulla grande guerra che rivoluzionò la comunità scientifica. Questo è un testo, appunto, di un intervento introduttivo dei lavori di un convegno di oggi fatto da Riccardo Chiaberce.
Sì. Come inizia sempre Riccardo Chiaberce, allora, diceva Filippo Tommaso Marinetti. Nel settembre del 1914 diceva: soltanto la guerra sa svecchiare, accelerare, aggozzare l'intelligenza umana. Le grandi innovazioni tecnologiche messe in moto dal primo conflitto mondiale sembrano confermare le sue profezie, ma vorrebbe forse la pena ribaltare il discorso e domandarsi invece quali progressi sarebbero stati possibili senza l'inutile strage.
Sì, beh, perché questo l'articolo di Chiaberce proprio prova a ribaltare il luogo comune, cioè la prima guerra mondiale è comunque la guerra in generale come momento grazie al quale l'emergenza costringe la tecnologia, la ricerca scientifica a progredire, quindi le cosiddette ricadute benefiche della guerra nella vita, come dire, della consapevolezza della forza scientifica e tecnologica di ciascun paese. Questo è il luogo comune che solitamente viene ripetuto, che è un luogo comune, come dire, con alcuni elementi di verità. Per esempio, come spiega più avanti Chiaberce, ci sono state alcune invenzioni importanti grazie all'utilizzo. Mi vergogno quasi a dire grazie alla guerra, non si dovrebbe mai dire, anzi a maggior ragione in una giornata come questa, ma insomma questo è il luogo comune,
sì,
no?
Ma...
treni, aerei più efficienti, telecomunicazioni via cavo e wireless sono per esempio alcune innovazioni nate durante la guerra. Ma in questo articolo Riccardo Chiaberce invece ci spiega che non è così, non necessariamente soltanto così. La guerra ha ostacolato la scienza in molti aspetti. Qua ci sono alcuni esempi relativi alla prima guerra mondiale.
Allora, ci è voluto un quacchero pakistano per tradurre in inglese l'opera fondamentale di Einstein,
che sarebbe Sir Arthur Eddington, un grande astrofisico inglese, no?
Sì. E la verifica sperimentale della relatività, che era a porta di mano
nel 1914.
Nel 1914. Sarà possibile proprio grazie a Eddington solo nel 1919, senza il conflitto mondiale avremmo risparmiato 5 anni.
Ecco, 5 anni senza la guerra avremmo risparmiato per approfondire, per sviluppare la teoria della relatività di Einstein, che all'epoca era stata appena, appunto, concepita, appena intravista.
E che dire della mancata collaborazione tra due geni? come Brown e Marconi.
Anche questo in caso, certo. Brown, inventore del tubo catodico, col grande Marconi, anche lì la guerra li ha separati, ha separato la comunità scientifica. Fra l'altro viene in mente la Zrak... Pensiamo al CERN di Ginevra, questo luogo dove si fa ricerca scientifica all'avanguardia in tutto il mondo. Quello è un esempio di uno, veramente di quasi di uno stato ideale, no? Cioè la scienza unisce tutti i popoli e la ricerca scientifica è il tentativo di conoscere sempre più la natura e di progredire, che è l'elemento che affratella la comunità internazionale. Quindi a Ginevra il CERN è un esempio proprio concreto, realistico, di un'utopia possibile, no? Quasi bacconiana, quasi seicentesca, così come viene vissuta. Ma insomma, questo è l'articolo, il primo articolo con cui abbiamo aperto oggi questa puntata speciale di
Pagina 3.
Grande!
Allora, buongiorno di nuovo, sono Lazzaro Bencade, 41 anni e oggi conduco Pagina 3. Stiamo ascoltando Ahmad Jamal, è un jazz, un canzone blues, insomma. Poi Ahmad Jamal è nato a Pittsburgh come Fritz Jones nel 1942. 52, scusate, sì, dopo converti all'Islam. E cambia nome.
Ma noi proseguiamo la rassegna delle pagine culturali.
Allora,
qual è l'altro articolo che hai scelto?
Il secondo articolo che ho scelto è del sito treccani.it di Antonio Armano.
Antonio Armano è un esperto di temi legati alla censura. Ha pubblicato un libro molto bello che si chiama Maledizioni.
Infatti, si parla dell'arte di bruciare i libri. Come ha scritto il tedesco Heinrich Heine nell'opera Al Manso, diceva: laddove si bruciano i libri, si finisce bruciando gli uomini.
Ok, questa è la frase famosissima di Heine, certo. E poi in questo articolo, no, che appunto dall'espressione di Heine, Armano prova a fare una specie di fenomenologia del concetto di bruciare i libri, anche paradossale, no? A un certo punto cita un libro di Pierluigi Battista, no? I libri sono pericolosi, perciò li bruciano.
E i libri, come dicevi tu, i libri sono pericolosi, perciò bruciano, come nel libro di Pierluigi Battista, che con il nome di Pamphlet. Vuole sfatare il luogo comune del libro.
Del libro buono, ma soprattutto
invitarci a guardare il piromane. Il pronome che è in noi, o almeno accanto a noi.
C'è una famosa frase di una canzone di Fabrizio D'André: per quanto voi vi crediate assolti, sempre siete lo stesso coinvolti, no? Noi vediamo appunto i roghi dei libri come qualcosa che ovviamente ci ripugna e è distante, ma probabilmente c'è un elemento che alberga in noi stessi, che non, come dire, che è coinvolto anche in quell'atto criminale come l'atto di bruciare i libri. Infatti. Quindi su questo aspetto anche qui Antonio Armano prova a ragionare. Ma mi sembra poi interessante l'articolo che racconta più avanti, anche alcuni casi famosi nella storia della letteratura in cui sono stati gli stessi autori a bruciare le loro opere, no?
Sì.
E fa l'esempio del ruolo di Gogol.
Sì. Che ha, diciamo che ha riservato alla seconda parte della
delle
parte
anime
delle
morte.
Anime morte, dandolo alle fiamme poco prima di morire. E in un dipinto di Ripin, lo sguardo da pazzo del scrittore in preda al delirio, al conflitto interiore e illuminato da chiarore del fuoco.
Ecco, fra l'altro questa immagine di Gogol impazzito, illuminato, che brucia questa parte delle anime morte, fa venire in mente un libro che è appena uscito adesso in Italia, un libro meraviglioso di Nabokov, dedicato proprio a Gogol, appena uscito per Adelphi, quindi sarebbe entusiasmante rileggersi le anime morte, magari una edizione Frassinelli con una bellissima traduzione, e poi insieme il libro di Nabokov dedicato a Gogol. Nove, 18 minuti questa mattina, pagina 3, tutti stranieri. Questa mattina il palinsesto di pagina 3 è occupato da rifugiati, occupato da richiedenti asilo, occupato dalle persone che vivono in Italia, che sono scappate da altre parti del mondo per stare qui. Tutti stranieri, oggi è la puntata speciale di pagina 3 e del palinsesto di Radio 3. Io sono qui insieme alla Zrak Benkadi. Arrivano tanti messaggi al 335-5634-296 e ce ne sono alcuni molto belli. La frase "quando non hai scelte fai miracoli", pronunciata dal vostro ospite, anzi dal nostro conduttore di oggi, mi ha emozionate. Poi un altro ascoltatore che dice: "ma che sollievo ascoltare finalmente una voce normale, calma e pacata", appunto contro, viene definito il logorroico Camurri, che sarei io. Insomma, quindi gli ascoltatori stanno già prendendo parte, però vi tocca gli ascoltatori, la sventolata, cioè il percorso avrò d'uccello, quello lasciatemelo fare, insomma. Allora, facciamo una panoramica, vediamo cosa c'è oggi di culturale sulle pagine culturali dei quotidiani. Ecco, fra l'altro è interessante, la Zrak, tu hai aperto la puntata leggendo l'articolo di Chiaberge sulla Prima Guerra Mondiale, no? Sì. Ecco, sulla stampa di oggi c'è un articolo di Giorgio Boatti che parla sempre di Prima Guerra Mondiale, quindi sempre di conflitto, però dal punto di vista di chi l'ha combattuto e del modo in cui chi la combatteva lo raccontava ai propri familiari attraverso le lettere. Grande guerra, fiumi di parole dalla trincea. 4 miliardi di lettere in Italia, addirittura 30 miliardi di lettere in Germania. In una nuova antologia, una scelta di missive, di diari dei nostri connazionali schierati sui due fronti opposti. Parla Giorgio Boatti sulla stampa di due libri. Il primo è La storia intima della Grande Guerra, lettere, diari e memorie dei soldati del fronte. Poi un altro pubblicato da Donzelli, e poi un altro libro, Viaggio nella terra dei morti, la vita dei soldati nelle trincee della Grande Guerra, pubblicato dall'editore Utet. E fra l'altro poi la stampa pubblica alcune di queste lettere. C'è un combattente, Francesco Giuliani, pastore bracciante nato all'Aquila, che a un certo punto scrive a un suo familiare, ed è un'immagine molto bella: "io non ho stima né simpatia per quelli che sono i coraggiosi eroi. In guerra tutti quelli che vi sono distinti come eroi sono assassini. Il vero eroe è quello che mette in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri." Che te ne pare?
Pare una parola. Poi voglio aggiungere una cosa,
sì,
sempre nell'ambito della guerra. E nella guerra ti porta in un mondo in cui fino a salutare la tua familiare o la tua mamma o tutta la famiglia in generale, ogni mattina come l'ultima volta, perché non sei sicuro di tornare a casa. E quella è la guerra.
E quella è la guerra.
Sì.
La rassegna stampa, però se vediamo ancora altre parti della nostra panoramica. Vi segnalo sul Manifesto un articolo di Vincenzo Vita intitolato Viva la radio, ed è un articolo interessante, uno perché ci parla di un libro molto bello di Tiziano Bonini, La radio in Italia, appena uscito per l'editore, uscito l'anno scorso, scusatemi, per l'editore Carrocci, e poi ci sono alcuni aspetti interessanti, scrive Vita sul Manifesto, pagina 14, la radio è il tratto di congiunzione tra l'era del broadcasting e il nuovo impero della rete, snella, duttile, trasformista, capace di depositare senza danni nel e sul web e naturalmente cross mediale. Ecco, la radio come mezzo di comunicazione rizomatico, per utilizzare un termine complicato inventato da Deleuze, ma comunque ubiquo ai vari tipi di strumenti, attraverso i vari tipi di media, anche i supporti tecnologici. Vi segnalo ancora invece dal libro di oggi, nell'apertura delle sue pagine culturali, si parla di una nuova edizione di un testo importante che è il Manifesto dei Conservatori, di una figura della cultura italiana come Giuseppe Prezzolini, una figura chiave della cultura del Novecento. Poi vi segnalo ancora, ad esempio, sul Messaggero di oggi un articolo di Corrado Cone dedicato a un libro su Machiavelli. Ricordo che Radio 3 l'anno scorso ha approfondito moltissimo la figura di Machiavelli, Anatomia della congiura, una raccolta pubblicata per l'editore Rubettino di Alessandro Campi, focalizza l'attenzione sugli studi che Machiavelli compì attorno al rapporto tra potere e politica, e si concentra soprattutto sui discorsi sulla seconda decade di Tito Livio, quando invece appunto l'anno scorso si è celebrato il Principe di Machiavelli.
Allora, buongiorno ancora, siamo alle 9:24 minuti e siamo a pagina 3 e segnalo ancora, andiamo con la rassegna stampa e parliamo del cinema, insomma. Vorrei segnalare dalla Repubblica, pagina 52, l'uscita del film Selma. Selma è un film che si tratta della marcia dell'afroamericana, come è scritto da Silvia Bizzo. A 42 anni Eva di Ray potrebbe diventare la prima donna afroamericana a conquistare una candidatura all'Oscar come miglior regista.
Tutto grazie a un film che appunto è Selma, scrive Silvia Bizzo su Repubblica, scusa, perdonami, che affronta
il drammatici eventi della primavera del 1965, quando Martin Luther King cambiò la storia dell'America guidando una coraggiosa marcia da Selma. E in Alabama, alla capitale dello Stato, Montgomery, per ottenere il diritto al voto anche per gli afroamericani picchiati, insultati, uccisi da reazionari bianchi che dominavano la politica dello Stato. più di 2000 afroamericani accompagnati dai religiosi di ogni razza e bianchi antirazzisti. Seguirono King e in una marcia non violenta di 54 miglia fino al trionfo arriva a Montgomery.
Sì, sì.
Non lasciando altra scelta al presidente Lyndon Johnson, che confermare il diritto dei neri a registrare al voto regolarmente, ostacolato negli stati razzisti come Alabama.
Quindi questo è un film molto interessante, questo è un film che appunto sta per uscire negli Stati Uniti, Selma, ed è stranamente, se ho capito bene, perdonami la Zracca se magari mi sbaglio, dico una cosa, però è uno dei pochi film che raccontano l'epica di Martin Luther King, e questo è un altro elemento interessante, ma non vorrei essere, appunto, non vorrei sbagliarmi. Fra l'altro, a proposito di questo film interessante, perché proprio si legge di questo film proprio oggi, che è la giornata mondiale dei diritti umani, anche questa è una curiosa e interessante coincidenza. Io, perdonami, vorrei tanto approfittare, perché dobbiamo anche comunicare il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Il tema è l'integrazione positiva, è possibile, e la città racconta stamani, mentre cresce il peso politico di chi soffia contro l'immigrazione. Se ne parla la città alle 10 con Fortuna Mumburu, esperto di comunicazione di origine congolese. Ma la Zrak, c'è una bella notizia oggi. Adesso tu sei nuovo qui di pagina 3, ma normalmente in questo caso arriva Guido Zaccagnini, che è un uomo, insomma, con tanti aspetti positivi, ma però adesso non c'è. Al suo posto c'è una donna bellissima che si chiama Donica Matai. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ha fatto fuori Guido Zaccagnini.
Mamma mia, non credo.
È stata una cosa importantissima.
Non credo proprio.
Come non crede? Io non lo vedo Zaccagnini.
Adesso lo sostituisco io.
Io mi comporto bene con lei, con lui facciamo solitamente facciamo i matti, ma insomma, invece con lei le chiedo molto urbanamente le anticipazioni della puntata che lei condurrà oggi di Primo Movimento.
Ok, allora le anticipazioni sono Chopin, Walzer, Mazurka e Notturno. Poi dopo avremo un'anticipazione dell'opera Il naufragio, Katër i Radës in albanese, che sarebbe un'opera di un compositore albanese, Admir Shkurtaj, con libretto di Alessandro Leongrande, dal romanzo Il naufragio. Quest'opera è stata registrata il 12 ottobre 2014 a Venezia. Poi stasera su Radio 3 Suite ascolterete completamente l'opera alle 20:30.
Ma lei chi è però? Cioè, lei sa tutto di musica, più di Guido Zaccagnini, questo mi sembra averlo già capito. Ma lei da dove arriva?
Io arrivo dall'Albania.
E di lavoro che cosa fa?
Di lavoro sono un soprano, lavoro all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, nel coro. Sono arrivata
qui. Ma poi dopo lo racconterà bene.
Va bene.
Dopo, questa è un'altra anticipazione dell'anticipazione. Io forse ho visto al di là del vetro Guido Zaccagnini, ma io spero che Piero Pugliese lo costringa da qualche parte. Adesso... la Zracca, allora, com'è andata?
Bene.
È un trionfo, qui sono messaggi meravigliosi, dicono finalmente uno pacato, non c'è quel Camurri insopportabile.
Quindi stai rischiando.
Io sto rischiando tantissimo, insomma, un disastro, questo è una debacle in totale. Ma insomma, detto questo, insieme a Riccardo Orsini alla console, poi abbiamo anche... Florinda Fiammi in redazione, poi il grande regista
Piero Pugliese in regia
e poi Gianfranco
Rossi,
che è il curatore del programma. Tutti insieme ringraziamo per pagina 3 e vi diamo appuntamento domani alle 9,
come sempre.
Grazie, Primo Movimento, evviva tutti stranieri!